www.redigio.it e la storia continua. Il fasto funerario. Il fasto funerario. Quando Luciano di Samosata, nello stupendo suo lavoro satirico-filosofico, derise in modo così spietato l'umana vanità, che nelle pompe dopo la morte o nell'apoteosi dei morti, profondeva alle volte dei tesori per la soddisfazione dell'orgoglio dei vivi, come avveniva ancora ai suoi tempi presso gli egiziani, gli niniviti, gli assiri, gli indiani, i greci, i battriani, i romani. Il grande pensatore non si dimenticava certo di due cose: il terrore istintivo della morte, che nei superstiti veniva diminuito dalle fastose ritualità e dagli splendori che lucevano nei funerali, e in secondo luogo e la borghese e patrizia fatuità delle famiglie a cui appartenevano, che con la magnificenza delle pompe funerarie affermavano la loro potenza e la loro opulenza. Ma i morti, dunque, nel passato come nel presente, servivano l'orgoglio dei vivi ed erano pietoso pretesto allo sfarzo fantastico e qualche volta imponente e sublime dei superstiti. Ma chi ignora, per esempio, che il patriziato romano consacrava ai funerali di famiglia diversi milioni di sestersi e che i suoi ritratti, le immagines degli antenati, venivano ad uno in lunga, interminabile processione portati sopra aste sfarzose da centinaia di schiavi. Chi ignora che appunto per questo il diritto di farsi fare le immagini era dalle leggi esclusivamente riservato, sotto pena della civile politica degradazione, ai membri delle famiglie nobili, e che tale diritto venne santificato dalla romana legislazione col nome di Ius Imaginis? Chi ignora che i cinesi e gli egiziani sgozzavano sulle tombe dei re e dei nobili del regno centinaia e talvolta migliaia di schiavi e di cavalli per onorare il morto e placare i mani dell'estinto? Chi ignora che la tomba eretta da Artemisia a Mausolo è una delle sette meraviglie del mondo, che gareggiava con la monumentalità delle piramidi, le quali erano pure tombe regie? La sublime eleganza dei cippi sepolcrali di Augusto, di Adriano, di Caio Cestio, di Cecilia Metella e di tutti coloro che seminarono delle loro ossa la via Appia di Roma? L'arte di sottrarre alla putrefazione il corpo degli estinti con l'ancora misterioso processo della mummificazione, che costituiva forse presso gli egiziani una vera gloria? Le vedove, che secondo il rito buddista dovevano gettarsi sul rogo ardente del marito sotto pena della pubblica ignominia ed esecrazione, ignoravano forse di essere vittime della fastosa e altera vanità dei mariti? Dopo la morte non venivano forse proclamati divi, che è quanto dire dei, la maggior parte dei principi regnanti, e fossero stati pure degli sciacalli o degli imbecilli? Ma gli stessi cristiani primitivi, che pure affettavano il disprezzo per tutto ciò che era pompa profana, non popolarono forse le catacombe, che furono veri ipogei, cioè dei cimiteri, di sontuosi monumenti, di statue, di ori e di superbi colonnati corinzi, di peristili magnifici? Quando poi, per la fosca ipocrisia di Costantino, che si servì del cristianesimo per usurpare tutti i poteri e giustificare i propri delitti. Esso divenne religione di Stato e religione perseguitatrice. I cimiteri cristiani non superarono forse in fastosa teatralità gli ipogei del politeismo, meno la squisitezza dell'arte che la nuova religione aveva reso grottesca? Il pensiero del morto passava in seconda linea. I funerali, come i monumenti, erano l'affermazione della potenza o della gloria dei vivi. Tuttavia, l'idea personale del morto non era interamente obliata. Durante la funebre processione, che presso i romani durava alle volte mezza giornata, uno schiavo, indossante la toga e gli ornamenti più sfarzosi del morto e portante sul volto una maschera d'argento lavorata dai più esperti pittori del genere e rappresentante le fattezze del morto, accompagnava il funebre convoglio onde anche coloro che non avevano conosciuto la persona di persona l'estinto e potessero raffigurarlo. I recenti scavi d'Argo in Grecia hanno messo a nudo gli avanzi mortali degli antichissimi re, compreso Agamennone, il re dei re, coperti da maschere d'argento, con tracce in gran parte cancellate dai secoli, ma ancora visibili dagli antichi colori del ritratto. Gli egiziani, invece, collocavano al posto del cuore, prima dell'imbalsamazione, uno scarabeo lavorato meravigliosamente in pietre preziose.
www.redigio.it e la storia continua.